Stanno uscendo alcuni articoli sul prolungamento del brevetto di alcuni vaccini da parte del nostro paese e il tema sta facendo abbastanza discutere. Intanto Pfizer ha pubblicato il report del 2021 in cui fa anche alcune previsioni per il 2022, per quanto riguarda i rischi per il 2022, che contengono diversi aspetti significativi, sicuramente da commentare. Sul finire ci aggiorniamo anche sulla situazione in Ucraina. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 15 febbraio e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata Italia che cambia. Sigla. Allora, da oggi entra in vigore la seconda parte del decreto che prevede l'obbligo vaccinale de facto per gli over 50, quella che vi riassumo in breve, anche se l'abbiamo già annunciato e commentato ai tempi in cui è uscito il decreto, prevede che i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni di età debbano esibire al lavoro il Super Green Pass, ovvero quello che si ottiene col vaccino o con la guarigione, pena una sanzione amministrativa tra i 600 e i 1500 euro se si presentano al lavoro senza Super Green Pass e la mancata erogazione dello stipendio se ovviamente non si presentano al lavoro, con però la conservazione del posto di lavoro. Questo giusto per riassumere la novità di oggi e introdurre il tema della puntata di oggi, il tema principale della puntata di oggi, che sono appunto i vaccini, che però affrontiamo in maniera un po' più ampia, andando a vedere alcune novità, perché ce ne sono diverse interessanti che stanno passando abbastanza sotto traccia. A partire dalla questione dei brevetti, perché apprendo da due articoli, uno sul Manifesto, uno sul blog di Vittorio Agnoletto sul Fatto Quotidiano, che l'Italia, un po' sottobanco, ha prolungato per una durata che va dai 3 anni e mezzo ai 5 anni alcuni brevetti collegati ai vaccini di AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Vi spiego meglio la faccenda perché questa cosa in realtà ha varie ripercussioni. Allora, innanzitutto il fatto risale al marzo 2021, ma è passato praticamente inosservato. Se ne è accorto Lorenzo Cassi, che è un professore associato in economia alla Sorbona, all'Università di Parigi, che ha denunciato il fatto su Radio Popolare qualche giorno fa. In pratica, cosa è successo? È successo che alcuni brevetti, che normalmente hanno una durata di 20 anni, erano in scadenza quest'anno. Ad esempio, il brevetto CureVac, che riguarda la metodica del mRNA, la tecnologia mRNA, che viene usata appunto in alcuni vaccini, fra cui Pfizer e Moderna. Si tratta di un brevetto, non è l'unico, per cui è un esempio, no? Però forse è quello più significativo. Si tratta di un brevetto che risale al 2002 e che quindi sarebbe andato in scadenza proprio nel 2022, nell'anno corrente. Se non che è stata fatta richiesta in vari stati europei di un prolungamento del brevetto. A quanto pare l'Italia, e in particolare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi da Giancarlo Giorgetti nella fattispecie, è stato il primo paese ad accettare questa richiesta, seguito da Germania e da Svizzera, mentre la Francia, all'opposto, si è rifiutata dicendo che non sussistevano le condizioni per un prolungamento, mentre altri paesi non hanno ancora dato risposta. Ora, ci sono alcune cose che stridono un po', per quanto riguarda il caso del nostro paese. Innanzitutto, la concessione dell'estensione, temporale del brevetto è avvenuta il 18 marzo 2021, pochi giorni prima che il Parlamento italiano votasse una risoluzione nella quale chiedeva al governo di sostenere la sospensione temporanea dei brevetti. Quindi non solo il governo ha ignorato la risoluzione che poi era stata approvata, sappiamo che ne ha la facoltà perché una risoluzione non è una legge, è diciamo un consiglio, un indirizzo al governo da parte del Parlamento che è l'ente rappresentativo della popolazione. Non sembra che non gli abbia neanche comunicato che nel frattempo, pochi giorni prima, era stata presa questa decisione che prorogava di ulteriori 3-5 anni una serie di brevetti legati ai vaccini. Quindi, di fatto, il Parlamento stava votando sul nulla e neanche lo sapeva. Inoltre, tutto ciò avviene mentre circa 100 paesi, migliaia di associazioni, centinaia di premi Nobel, ex capi di Stato, oltre a Papa Francesco, chiedono di sospendere per 3 anni i brevetti sui vaccini per il Covid. E con Pfizer, che pochi giorni fa ha annunciato in un nuovo report, di cui parliamo meglio dopo, di aver realizzato ricavi nel 2021 per 81 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto al 2020, in cui già le cose non è che fossero andate malissimo. Il che fa ipotizzare che le spese di investimento e ricerca scusate, le spese di investimento in ricerca e sviluppo per la realizzazione dei vaccini siano state, ecco, ampiamente ripagate, quindi non ci sia effettivo bisogno di prolungare ulteriormente questo brevetto. E, tra l'altro, cosa significa bloccare per altri 5 anni un brevetto del 2002? Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, ci sono numerose ripercussioni. Ad esempio, significa ridurre la possibilità di ricerca, di fare ricerca in Italia, perché un brevetto è come un vicolo cieco, cioè non solo impedisce di usare quella tecnologia, ma impedisce anche di sviluppare altre ulteriori ricerche basate su quella tecnologia, da cui sappiamo come funziona la ricerca scientifica: da una certa scoperta, dall'utilizzo di una certa tecnica, poi derivano numerose altre possibili ricerche e sviluppi. Ma significa anche che qualora nei prossimi anni in un altro paese venga prodotto un vaccino o un farmaco che utilizzi questo brevetto, in Italia questo tipo di farmaco, qualsiasi cosa sia, non potrà essere utilizzato fino al 2027. Il che, insomma, sono ripercussioni notevoli, e il fatto che questa cosa sia passata così inosservata, al punto che a quanto pare neanche il Parlamento ne fosse stato messo a conoscenza, insomma, perlomeno curioso, qualcosa su cui porre l'attenzione. Restiamo in tema, ma passiamo a un'altra notizia, perché prima abbiamo nominato il report di Pfizer. Ecco, l'Indipendente pubblica un articolo dal titolo «La Pfizer teme la diffusione dei dati sul vaccino», ora lo ha scritto chiaramente. Ora, il titolo non è esattamente coerente con quanto riporta il report di Pfizer, diciamo la verità, al punto che ci stava un po' anche la rubrica «Trova il bias», però ha il merito di portare alla luce alcuni aspetti interessanti. Il report di cui parla l'articolo, e che citavamo anche prima, è quello che include i risultati del 2021 e le previsioni e i rischi per il 2022. È un genere di report rivolto principalmente agli azionisti, che prende in considerazione gli aspetti economici e finanziari. In questo report Pfizer celebra il suo miglior anno di sempre, il 2021, e nella seconda parte invece fa una previsione piuttosto rosea per il 2022, e però fa anche una panoramica dei rischi, come si fa in genere in questo tipo di documenti, ovvero delle cose che potrebbero succedere e che potenzialmente potrebbero compromettere quanto detto nella parte di previsione. Fra questi rischi potenziali ci sono svariate decine di punti, fra cui i due citati nell'articolo, ovvero A, che il Covid sparisca o perda di intensità, e B, che il sempre maggiore utilizzo dei vaccini e una più approfondita analisi dei dati porti a scoprire nuove reazioni avverse, il che ovviamente porterebbe un danno di immagine e anche economico direttamente all'azienda. Ora, in realtà Pfizer non sta dicendo cose particolarmente nuove o assurde nell'ottica di un'azienda multinazionale. Sappiamo che il Covid potrebbe restare, come sparire o attenuarsi, come sembra che stia facendo, fortunatamente. Così come sappiamo che il proseguire a fare ulteriori dosi e una più accurata analisi dei dati potrebbe far emergere altre reazioni avverse fin qui non considerate. Il caso, ad esempio, delle irregolarità nel ciclo mestruale che non comparivano nei trial clinici di Pfizer e che ora invece sono sotto osservazione. Non sono ancora state dimostrate come nesso causale, però sono sotto osservazione. Vuol dire che c'è un'ipotesi che ci sia qualcosa da quel punto di vista. Il fatto che Pfizer si preoccupi di queste due cose ci potrà sembrare sicuramente poco etico, ma in fin dei conti è quello che hanno sempre fatto le case farmaceutiche, che non sono niente di più e niente di meno che scatole programmate per fare profitto. E per tante aziende farmaceutiche, non solo Pfizer, ma tante altre, ma anche per tante altre aziende in generale, e per i loro azionisti, il Covid è stata probabilmente la più grande benedizione di sempre. Ed è naturale, ad esempio, che i vertici di queste aziende spingano per una quarta dose di vaccino, anche se ancora non abbiamo dati sufficienti per dire se necessaria o raccomandabile, e facciano quello che ci si aspetta da un vertice di un'azienda programmata per fare profitto. Il punto, dal mio punto di vista, ovviamente, non è tanto gridare al lupo cattivo perché si è mangiato tutte le pecore, ma piuttosto chiederci se era il caso effettivamente di usarlo come cane da pastore. Quindi, fuori di metafora, la domanda che dovremmo farci è: quanto peso vogliamo dare a queste aziende private nella gestione di una pandemia o di un piano pandemico? Perché certo, affidare la soluzione a una grande azienda ha indubbiamente dei vantaggi, perché una grande azienda ha un sacco di soldi da investire in ricerca e sviluppo, attira in genere le migliori menti disponibili sul mercato e può produrre risultati in tempi impensabili per molti stati. Al tempo stesso non ha come obiettivo il bene comune e la salute pubblica, ma ha come obiettivo il profitto. E magari c'è anche un pezzetto, spesso piccolo, in cui queste due cose possono anche combaciare, però poi rimane fuori un pezzo spesso molto più grande in cui invece non lo fanno, e questo è un problema. Poi possiamo discutere su quale sia l'alternativa migliore, se costruire dei sistemi di sorveglianza più rigidi, se impostare un rapporto di forza diverso fra stati e aziende farmaceutiche, se affidare tutta la sanità pubblica, anche se anche qui non è che lo Stato abbia dimostrato di essere tanto meglio dei privati nel gestire i beni comuni in generale, o ancora se non provare a usare creatività e quindi pensare fuori dalla scatola e sperimentare sistemi di governance nuovi che superino anche questa dicotomia fra pubblico e privato nella gestione dei beni comuni, di cui la salute sicuramente è uno degli esempi più, così, più eclatanti. Comunque qui andiamo verso altri lead. Intanto era interessante affrontare queste due notizie e capire cosa ci dicono su come stiamo gestendo la pandemia e su cosa possiamo aspettarci anche da questi grandi attori che stanno rivestendo spesso ruoli importanti e anche quasi istituzionali all'interno di questa gestione. Ok, prima di chiudere, qualche breve aggiornamento dall'Ucraina, perché da Kiev arrivano dei timidi segnali di distensione. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è volato a Kiev per parlare con il presidente ucraino Zelensky e durante il colloquio Scholz ha detto che da un lato i ministri delle finanze del G7 hanno in mente sanzioni enormi e immediate contro Mosca in caso di attacco, però dall'altro ha anche detto che non c'è in programma nessuna annessione dell'Ucraina alla NATO, che era quello che la Russia sostanzialmente voleva sentirsi dire. Intanto il ministro della difesa russo ha annunciato che una parte delle esercitazioni che si sono tenute in questi giorni si sta concludendo e che quindi dovrebbe diminuire la presenza dei soldati russi al confine ucraino, mentre Lavrov ha aperto spiragli di una risoluzione pacifica con alcune dichiarazioni. E sto pensando che in effetti il fatto di far passare i messaggi più importanti e distensivi attraverso un incontro fra Scholz, quindi l'Europa e l'Ucraina, potrebbe essere un modo per risolvere la questione senza che nessuno ci rimetta la faccia fra i due contendenti principali, che sono la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Anche se in tutto ciò il premier ucraino Zelensky sembra mandare messaggi un po' contrastanti, perché da una parte ieri ha attaccato gli Stati Uniti chiedendo le prove di quanto affermato dagli 007 americani che la Russia starebbe preparando un attacco imminente e quindi ha così sbugiardato almeno in parte pubblicamente quanto dichiarato dai generali statunitensi. Dall'altro però afferma che un'adesione alla NATO darebbe sicurezza all'Ucraina e quindi in qualche modo cerca di mantenere quel tavolo di trattativa aperta. E combinare entrambe le cose però sembra abbastanza difficile in questo momento. Comunque, staremo a vedere. Noi ci salutiamo, ci vediamo appuntamento domani con una nuova puntata di Un Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia e Cambia e sulla pagina rassegnastampa.org. E niente, vi saluto che siamo già abbondantemente fuori da 10 minuti e vi ricordo, come un giorno, che chi si rassegna è perduto.